Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, penso sia giunto il momento. La storia dietro la rimozione di Pam Bondi. Il titolo che apre questa mattina il Wall Street Journal è un racconto dall'interno del licenziamento di Pam Bondi, l'Attorney General, la Ministra della Giustizia. L'atto che è più clamoroso, potremmo dire, avvenuto all'interno del governo Trump nei 14 mesi di questo secondo mandato. Allora il pezzo racconta come Bondi ce l'abbia messa tutta sino alla fine per cercare di non essere cacciata. Ha parlato per esempio proprio gli ultimi giorni, ha parlato lungamente con Trump. Il Wall Street Journal scrive che nell'ultimo periodo Bondi pensava di avercela fatta, cioè il momento più duro, teso, quello degli Epstein Files, che ha segnato appunto le maggiori difficoltà per Bondi, sembrava essere superato. Sugli Epstein Files Bondi non ha dato una prova particolarmente brillante, in un primo tempo appunto appena salita al Ministero della Giustizia ha detto che insomma voleva renderli pubblici, poi ha detto che non li voleva più rendere pubblici, è stata costretta alla fine dal Congresso a renderli pubblici, poi lei l'ha fatta in una versione estremamente censurata. È stato diciamo un balletto che alla fine ha alimentato i dubbi, no, su che cosa ci sia in quei Pfizer, soprattutto sul ruolo, sull'amicizia di Donald Trump con Jeffrey Epstein. Va tra l'altro ricordata anche un'altra cosa, che a febbraio 2025, cioè lei era diventata da poco Attorney General, Bondi aveva detto che la lista dei clienti di Epstein era sul suo tavolo. Un paio di mesi dopo ha detto che quella lista non esisteva più, quindi davvero una gestione pasticciata di quelle carte. Però in un modo o nell'altro quel periodo era stato superato, erano intervenute altre questioni, in particolare la guerra in Iran, e Bondi quindi pensava di aver passato il periodo più brutto, insomma più rischioso per il suo posto. Non è stato così. Probabilmente ha contato l'altra storia, cioè l'incapacità di Bondi di portare avanti tutta una serie di processi che Trump ha voluto far aprire contro coloro che lui percepisce, contro i suoi presunti nemici, Letizia James, James Comey, Adam Schiff, il senatore della California. Ora John Brennan, l'ex direttore della CIA, che aveva indagato sulle interferenze russe alle presidenziali 2016, tutti appunto personaggi che Trump non tollera, che lui voleva vendicarsi. Bondi ha portato avanti questi processi secondo appunto la furia vendicativa del suo capo, ma i processi si sono arenati in tribunale, sono stati archiviati. Perché? Perché non reggono al vaglio delle prove, non reggono al vaglio dei tribunali. I 14 mesi di Pam Bondi al Dipartimento della Giustizia sono stati comunque un disastro, un vero disastro. Molti funzionari sono avvocati, sono stati licenziati, altri si sono dimessi, diversi tra quelli che sono rimasti lì a non sapere esattamente che cosa fare, estremamente frustrati. Comunque, allora, al suo posto, tra l'altro, ora Trump vuole mettere un altro dei suoi fedelissimi, Lee Zeldin, che ora guida l'Agenzia Ambientale Americana. È Zeldin è colui che ha smantellato tutta una serie di tutele ambientali. Comunque Bondi non è l'unica a pagare. Ecco il Washington Post: Hexet costringe il generale capo dell'esercito a dimettersi. La rimozione del generale Randy George è l'ultimo scontro tra il capo del Pentagono e i vertici dell'esercito e avviene nel contesto della guerra in Iran. Allora, da uno sguardo ai giornali oggi, sulla base appunto di questo di questa notizia, sembrerebbe che George, che è stato nominato a tale incarico nel 2023, ha guidato l'esercito, scrivono insomma diversi quotidiani, ha guidato l'esercito fuori dalla peggiore crisi di reclutamento della sua storia, e recentemente ha spinto le forze armate ad accelerare l'acquisizione di droni a basso costo e di altri tipi di armi che sono diventati predominanti soprattutto poi nella guerra in Ucraina. Comunque le tensioni tra Hexet, il capo del Pentagono, il segretario della difesa, e George non sarebbero esattamente dovute a divergenze sostanziali sulla strategia in Iran. Piuttosto ci sarebbero rancori di lunga data tra Hexet e George, dispute personali. C'è un difficile rapporto, per esempio, tra Hexet, il capo del Pentagono, e il segretario dell'esercito, cioè un altro ministro, quello che si occupa, diciamo, più Daniel Driscoll si chiama, quello che si occupa, diciamo, più in particolare della gestione, dell'amministrazione delle cose dell'esercito. Nell'ultimo anno, appunto, il generale, ora licenziato, George, e Driscoll, il segretario dell'esercito, hanno stretto una solida collaborazione. La cosa non è piaciuta a Hexet, ci sono stati degli scontri, anche in merito alla promozione di quattro ufficiali dell'esercito al grado di generale a una stella. La volevano questa promozione George e Driscoll, ma Hexet si è opposta. Allora, va detto una cosa, che questo tipo di scontri, cioè su questioni di potere, diciamo, interne, gratifiche, strutture interne del Pentagono, potrebbero finire, questo tipo di scontri, per rivelarsi per Hexet ancora più pericolosi di divergenze che divergenze sulla strategia in Iran. Allora, sul momento complessivo di questa amministrazione c'è un'opinion, un commento, insomma, molto duro di Michelle Goldberg sul New York Times, che ha questo titolo: Trump non ha la minima idea di come rimediare al pasticcio che ha combinato. Allora, vi leggo un pezzetto interessante. Scrive Goldberg: Donald Trump ha deciso di aspettare un mese dall'inizio della guerra con l'Iran per parlare ad un pubblico scettico. Nei giorni precedenti al suo discorso, gli esperti si sono interrogati su cosa avrebbe annunciato: un'invasione di terra, una de-escalation, un ritiro petulante dalla NATO perché nessuno vuole aiutarlo ad aprire lo stretto di Hormuz. Insomma, nessuna di queste ipotesi si è rivelata corretta. Invece, un Trump confuso ha riproposto una serie di post che lui aveva scritto su Truth Social, vantandosi alternativamente dei progressi militari americani e minacciando di allargare la guerra. Il suo discorso ci ha detto poco, ma ha rilevato molto. Innanzitutto, scrive Goldberg, ci ha mostrato Trump di non avere alcun piano per uscire dal pasticcio che ha creato. Il pezzo poi va avanti, dettagliando sulla mancanza di strategia di questa amministrazione, e si conclude così: ripensate ai deliranti briefing che Trump tenne durante la pandemia del Covid, quando suggerì di iniettarsi candeggina, si vantò del grande lavoro che stava facendo e promise ripetutamente che il virus sarebbe scomparso da solo. Fu una sensazione nauseabonda rendersi conto che il nostro paese si trovava in una crisi a cascata con un narcisista inetto al timone. Quando questo conflitto sarà finito, lo stretto si aprirà da solo, ha detto Trump mercoledì sera, riferendosi proprio allo stretto di Hormuz. Si aprirà da solo. Sounds familiar, si chiede Goldberg, cioè vi ricorda qualcosa? La stessa inettitudine, la stessa mancanza di strategia e prospettiva che segnò la gestione del Covid sembra tornare quindi oggi. Tra l'altro, oggi il Times apre proprio con un pezzo che racconta degli effetti a livello internazionale dell'attuale situazione interna americana. Titolo: Le nazioni rivali sfruttano i punti deboli per contrastare Trump. Dalle tariffe elevate, il rialzo delle tariffe, i dazi alla guerra con l'Iran, Trump ha affermato che questo comportamento aggressivo a livello internazionale ha solo risvolti positivi e che i leader precedenti sono stati degli stolti, i presidenti precedenti sono stati degli stolti a rifiutare di sfruttare il potere americano. Secondo il Times, però, sta emergendo un chiaro svantaggio in questa strategia, cioè mentre molti paesi, certo, hanno ceduto alle richieste del presidente, altri, i nemici, hanno trovato un nuovo modo efficace per reagire. Uno degli esempi è proprio lo stretto di Hormuz. L'Iran, che rappresenta meno dell'1% della produzione economica mondiale, controlla la rotta marittima che trasporta un quinto del petrolio e del gas del mondo. La sua chiusura, iniziata a fine febbraio con l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, ha bloccato le spedizioni di carburante, fertilizzante e altri beni, facendo impennare i prezzi della benzina e diffondendo preoccupazione tra gli agricoltori e i produttori statunitensi. Quindi la strategia non sta esattamente funzionando. Concludo con un pezzo che trovo sul Guardian, titolo: tutti pensano al prezzo del petrolio, l'Iran sta usando la guerra per nascondere un'impennata di esecuzioni, il regime ha a lungo utilizzato la pena di morte per reprimere il dissenso, ora sembra stia nascondendo informazioni sull'uccisione di centinaia di prigionieri, lo affermano diverse organizzazioni per i diritti umani. Tra l'altro l'interruzione di internet rende impossibile stabilire con precisione quante esecuzioni siano state effettuate quest'anno, ma ci sono molte condanne a morte che vengono comunicate solo ai detenuti, ovviamente, che poi vengono uccisi, e alle loro famiglie. Secondo Amnesty International, decine di manifestanti in Iran rischiano ora la pena di morte. Tutto dalla rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.